Credo che il pulpito è un buon esercizio per dimagrire. Si mangia poco e si va spesso in bagno. Questo è quello che succede a me. Comunque è quello che ha detto, che ha cantato il fratello Antonio, il tempo, no? La canzone del tempo. Il tempo, vedremo due uomini che hanno sfruttato il tempo in due modi diversi. Bene, quindi faremo oggi un salto nel passato di diversi anni, e come dice l'Apostolo Paolo in Romani 15:4, tutto ciò che è stato scritto nel passato è per nostro ammaestramento. È bello, perché ammaestrare vuol dire proprio imparare un insegnamento, ed è bello perché l'Apostolo Paolo, nonostante era un uomo istruito, nonostante era un uomo dotto, un uomo spirituale, un uomo preparato in ogni aspetto della vita, si mette in mezzo anche lui, dice per nostro ammaestramento. Perché? Perché aveva capito che dalla parola di Dio si deve sempre imparare, e nessuno è escluso. Bene, il personaggio, ecco, che andremo oggi a vedere è Noè. Quindi andiamo in Genesi capitolo 6, i versetti da 5 a 10. So che diversi di voi hanno pregato per me, perché sanno la mia difficoltà che faccio sempre nel portarvi un pensiero da parte del Signore. Questo mi ha anche tranquillizzato e incoraggiato, quindi ancora di più. Bene, allora, dice così la parola del Signore: e l'Eterno vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra, e che tutti i disegni dei pensieri del loro cuore non era altro che male in ogni tempo. E l'Eterno si pentì d'aver fatto l'uomo sulla terra, e se ne addolorò in cuor suo. E l'Eterno disse: io sterminerò di sulla faccia della terra l'uomo che ho creato, dall'uomo al bestiame, ai rettili, agli uccelli dei cieli, perché mi pento d'averli fatti. Ma Noè trovò grazia agli occhi dell'Eterno. Questa è la posterità di Noè. Noè fu uomo giusto, integro ai suoi tempi. Noè camminò con Dio, e Noè generò tre figliuoli: Sem, Cam e Jafet. Bene, il nome di Noè, questo me l'ha detto lo zio, in ebraico significa Noach, e vuol dire proprio riposo. E il riposo nella scrittura indica anche la salvezza, come troviamo Matteo 11:28, quando Gesù disse: venite a me voi tutti che siete travagliati e aggravati e affaticati, e io vi darò riposo all'anima vostra. Bene, però cosa abbiamo visto? Che la parola ma, che cos'è? Che è una congiunzione avversativa che capovolge quello che viene prima. Ad esempio, un professore entra in classe, tutta la classe fa una grandissima confusione e dice: portatemi tutti il diario che vi metterò la nota, ma Giovanni tu non me lo portare. Perché? Perché ha avuto sicuramente una condotta diversa da tutti gli altri. Ebbene, così è stato un po' per Noè. Quindi adesso vedremo quattro punti di questo. Ho dato un titolo a questo argomento: è Noè trovò grazia. Vedremo che cos'è la grazia, chi ha bisogno della grazia, dove si trova la grazia e cosa fa Noè, i risultati della grazia nella vita di Noè. Allora, significato di grazia. Dice concessione straordinaria di un beneficio, di un favore. Quindi la grazia è anche sinonimo di favore. Favore vuol dire azione che si compie gratuitamente verso qualcuno. E credo che è capitato a tutti noi di ricevere o di fare un favore ad un parente, ad un vicino, un compagno di classe, un collega di lavoro. E tante volte, anche se non lo meritavamo o loro non lo meritavano. E poi chi ha bisogno della grazia? La grazia viene concessa a tutti coloro che hanno commesso un reato gravissimo contro la legge e quindi sono stati condannati a rimanere in carcere o per tutta la vita oppure su di loro è stata data una pena di morte. Quindi chi ha bisogno della grazia? Tutti coloro su cui pende una condanna gravissima, o in carcere per sempre oppure la pena di morte. Pensate poi, ci sono ancora 38 paesi al mondo in cui la pena di morte è applicata, e anche per reati meno gravi di quelli che noi sappiamo. E chi è che può fare grazia? Allora, la grazia può essere concessa solamente dalla massima autorità di un paese, quindi un re, un governatore, un capo di Stato, e la grazia non può essere concessa a livello collettivo. Cioè, se sono 10 persone in carcere che hanno sono stati condannati alla pena di morte, uno non la può chiedere per tutti e 10, ma singolarmente ogni persona la deve chiedere personalmente alla massima autorità di quel momento. Adesso facciamo alcune applicazioni di questa grazia nella vita di Noè. Allora, la scrittura non dice come Noè, che Noè aveva commesso dei reati gravissimi per poter ricevere, che aveva bisogno quindi della grazia, quindi che su di lui pendeva una condanna. Allora, perché Noè aveva bisogno della grazia del Signore? Beh, la risposta la troviamo in Romani 5,12, ed è: perciò, siccome per mezzo di un solo uomo, Adamo, il peccato, il giudizio, la condanna è entrato nel mondo, e per mezzo del peccato è entrata la morte, e la morte è passata su tutti gli uomini perché tutti hanno peccato. Quindi è stato Adamo, cosa ha fatto? Per la sua ribellione, il suo peccato, il trasgredire il comandamento, la legge del Signore, ha ricevuto che cosa? Ha trasmesso il DNA della condanna a tutte le persone della terra. E quindi abbiamo letto che cosa? Al versetto 5 di Genesi 6, l'Eterno vide cosa ha prodotto? Ecco, il peccato. L'Eterno vide che la malvagità degli uomini era grande, che tutti i disegni dei pensieri del loro cuore non erano altro che male in ogni tempo. Quindi Noè cosa ha fatto? Come si è sentito? Si è sentito un uomo, anche lui, peccatore davanti a Dio. Un uomo cui pendeva la giusta condanna che pendeva su tutti gli uomini, anche su di lui. E cosa vediamo poi? Perché solo Noè trovò grazia agli occhi di Dio? Lo dice il versetto stesso: trovò grazia perché si mise a cercarla. Ecco perché la trovò. La grazia è anche sinonimo di liberazione e di salvezza. Come troviamo in Efesini 2,8? È per grazia che voi siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Quindi, come arrivò Noè a conoscere questa grazia? Probabilmente negli uomini che lo hanno preceduto. Lamech, suo padre, disse: costui ci consolerà da tutta la fatica delle nostre opere e dal suolo che l'Eterno ha maledetto. Quindi da Lamech, da suo padre. E suo padre a chi a sua volta? Da Metusela. E Metusela a sua volta da chi? Da Enoch, che camminò con Dio. Quindi è stato un processo di tramandare questa conoscenza di Dio, questa grazia di Dio, di generazione, possiamo dire, in generazione. Abbiamo visto che Noè la trovò agli occhi di Dio. Perché agli occhi di Dio? Perché Dio è l'unica persona che può fare grazia, è la massima autorità al mondo in cui può concedere la grazia. Quindi che cosa? La liberazione e la salvezza. Però come arrivò Noè ad ottenerla? L'ha conosciuta, ci è arrivato perché gliel'hanno tramandata questa conoscenza, ma come è arrivato Noè alla grazia del Signore? Leggiamo un attimo In Genesi non c'è scritto, però c'è un principio in Isaia 30, 19. È il versetto 19, scusate. Perciò, o popolo di Sion, che abiti a Gerusalemme, tu non piangerai più. Che bello. Egli, certo, ti farà grazia all'udire il tuo grido. Fare grazia è un desiderio del Signore. E come si arriva ad ottenere la grazia? C'è scritto. All'udire il tuo grido. E il grido di che cosa ci parla? Il grido ci può parlare di dolore, di sofferenza, di disperazione, ma anche di aiuto. Vi ricordate quando Israele era schiavo in Egitto per 400 anni? Cosa è successo? A un certo punto non ce la faceva più stare sotto la schiavitù del faraone, sotto la schiavitù dell'Egitto, nel peccato. A cosa ha fatto? Ha gridato al Signore. E qual è stato l'intervento? Com'è stata la reazione del Signore? Io sono sceso per liberarlo. Non vedeva il momento che il suo popolo gridasse aiuto per essere liberato. E poi in Giacomo 4,7 cosa troviamo? Un altro principio. Dio resiste ai superbi, ma fa grazia agli umili. E l'umile di che cosa ci parla? L'umiltà. È assenza di presunzione. L'umile è colui che riconosce la sua condizione, i suoi errori, i suoi limiti e si fa aiutare dagli altri. Questa è la persona umile. Quindi Noè come arrivò alla grazia che si trovava nel Signore? Perché si umiliò e poi cosa fece? Gridò al Signore. E cosa ha portato questa grazia nella vita di Noè? Ha portato, sì, di non essere giudicato insieme a tutti gli altri, quindi ha portato la liberazione, la salvezza, ma ha portato anche la responsabilità di questa grazia. E credo che quindi ha portato un privilegio e una responsabilità. Il privilegio qual è? Quello di Romani 8:1. Non c'è più nessuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù. Quindi la condanna è stata tolta, perché solo Dio la può togliere, e Cristo, essendo Dio, anche lui può togliere la condanna. Quindi abbiamo il principio sia che vale per l'Antico che per il Nuovo Testamento: in Dio la condanna è tolta. E qual è la responsabilità di quando uno riceve questa salvezza? La salvezza ha diversi poi sinonimi, che è anche sinonimo di... ci parla dei caratteri di Dio, ci parla della persona di Dio, ci parla della persona di Cristo, ci parla anche della parola di Dio. E andiamo un po' in Prima Pietro 4:10 e troviamo la responsabilità di colui che ha ricevuto la grazia. Prima Pietro 4:10. come buoni amministratori della svariata grazia di Dio, ciascuno, secondo il dono che ha ricevuto, lo faccia valere al servizio degli altri. Quindi la grazia, quando uno riceve la grazia, che compito riceve? Quello di essere un amministratore. E gli amministratori, noi sappiamo che ci sono buoni amministratori o cattivi amministratori. Tante volte quando si abita in un palazzo spesso si cambia gli amministratori. Perché? Perché tante volte quello che viene versato non corrisponde alle spese che uno paga, così. Quindi tante volte c'è un po' di malcontento nel come certi amministratori gestiscono i beni dei condomini. Oppure anche l'amministratore di un'azienda. Qual è il ruolo di un amministratore di un'azienda? Farla crescere, dare degli obiettivi. Quindi una grande responsabilità verso chi? Verso tutti coloro di cui sono sotto di lui, oppure a cui lui, di cui lui gestisce. Quindi adesso vediamo il quarto punto. Cosa fa? Che amministratore è diventato Noè della grazia di Dio? Ritorniamo in Genesi 6:9. Troviamo che Noè fu uomo giusto, integro ai suoi tempi. Noè camminò con Dio. Quindi è detto che Noè fu un uomo giusto. E come sappiamo, la scrittura, giusto, nella scrittura ci parla anche di persona di salvezza, di una persona che è salvata. E quindi cosa deve fare? Deve amministrare i beni che Dio gli ha affidato, questa grande salvezza, questi caratteri di Dio a cui Noè doveva far conoscere ai suoi tempi. E cosa dice subito? Dopo che era giusto, era anche un uomo integro. Integro vuol dire proprio intero, integrale, contrario di corrotto, contaminare, guastare moralmente, spiritualmente, indurre con denaro e promesse a venir meno al proprio dovere. Non so, vi è mai capitato di essere a dieta? No? Allora cosa succede? Si va a trovare dei parenti, degli amici, dei fratelli, delle sorelle, e appena si entra in casa, che cosa succede? Subito alla persona che ci viene a far visita gli offriamo magari 6 torte, 8 cioccolati, e il caffè, e la Nutella, e la marmellata, e quello dice no, non mi tentare, sono a dieta. No, quindi tante volte anche a me in ufficio capita così, c'è certe colleghe tutte un po' magroline, e cosa fanno? Vanno, passano per degli uffici, trovi delle torte, così, è il mio compleanno, no, non mi tentare, sono a dieta, non voglio ingrassare. Quindi, ecco, rimanere integri è proprio questo, non essere contagiati a fare determinate cose, un po' come anche alcune volte capita ad una persona, dai, vieni con me, andiamo in vacanza, pure andiamo al cinema, andiamo a teatro, andiamo a fare una passeggiata. No, guarda, ascolta, non vengo. Quindi dopo vari tentativi si dice, questa persona è una persona integra, tutta ad un pezzo, per dire che non si è lasciata trascinare, non si è lasciata corrompere. E quindi abbiamo questa bella caratteristica di Noè, quindi fu un uomo che non si lasciò corrompere ai suoi tempi. E Noè era anche un uomo, dice, trovò grazia. Solo lui, quando si è da soli e ci sono 10, 100, 1000 persone che ti spingono nella loro direzione, non è facile resistere a determinate tentazioni. E poi che cosa troviamo? Guardate che bello. Al capitolo 6, i versetti 13 e 14. Guardate che bello. E Dio disse a Noè, nei miei decreti la fine di ogni carne è giunta, poiché la terra per opera degli uomini è piena di violenza. Io li distruggerò insieme con la terra. Fatti un'arca di legno di gofer, falla stanze e spalma di pece di dentro e di fuori. Cioè, che cosa succede? Ad un certo punto il Signore dà a Noè che cosa? Un disegno pazzo, un disegno folle, un disegno incredibile. E Dio disse a Noè, quindi gli ha affidato la sua parola, questo disegno meraviglioso. Gli ha affidato le misure, gli ha affidato il materiale, gli ha affidato come doveva farla, a stanze, doveva farla a piani, doveva mettere una porta, doveva mettere una finestra. E Noè, sapete qual è stata la cosa bella? Che Noè non ha esitato, non si è opposto a questo disegno del Signore, non ha ribattuto, ma Signore, ma invece di farla così, perché non la facciamo così? Invece di mettere una porta sul lato, mettiamola davanti all'arca, invece di fare una finestra in alto, facciamola in basso. No, vediamo un uomo che per fede si è ha ubbidito alla parola di Dio. Ma adesso ci sono due particolari meravigliosi che ci parlano di un uomo pienamente fiducioso in quello che Dio gli aveva dato di compiere. I versetti 22, versetto 22 e il capitolo 7, versetto 5, lo leggo io per due volte. Sapete cosa c'è scritto? Noè fece tutto quello che Dio gli aveva comandato. Che bello! Dio, Noè fece tutto, non fece cadere nulla della parola, del disegno che Dio gli aveva affidato. Adesso a Martina gli sono stati regalati dei Lego. E che cosa succede? C'è sulla scatola, c'è il disegno e all'interno c'è un manualino, e su ogni pagina di questo manuale c'è come costruire questo disegno che c'era sulla scatola. Quindi pezzo per pezzo, e per arrivare a completarlo tutto bisognava eseguire letteralmente pezzo per pezzo quello che c'era disegnato su quel foglio. E Noè fa così, fratelli e sorelle, una piena fiducia in quel Dio in cui ha ricevuto la grazia, la salvezza. E poi che cosa vediamo ancora? Ecco, anche questo è bello. Che cosa significa fare tutto quello che Dio mi ha comandato? Andiamo a leggere un attimo Giovanni, capitolo 14, versetto 5, 15, scusate. Se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti. Che bello! Oltre ad avere piena fiducia in quello che Dio gli ha detto a Noè, cosa ha dimostrato Noè nel fare tutto quello che Dio gli aveva comandato? Di amarlo. Oh, perché? Perché amare significa ubbidire, significa sottomettersi, significa lasciarsi formare, lasciarsi istruire, lasciarsi consigliare, accettare quello che mi viene detto dalla persona che amo. Certo, nel fare il bene, ovviamente. Ricordo che quando noi di Lodi venivamo su a Cerro Maggiore, e non eravamo ancora fidanzati con mia moglie, e allora io a Lodi avevo un insegnamento, lei a Cerro aveva un altro insegnamento, quello dello zio Gino, e quindi cosa c'era? Che allora tante volte io, non so, vedevo, perché avevo un po' messo gli occhi su mia moglie, ogni tanto andavo lì, l'abbracciavo, la prendevo a braccetto, e lei no, mi allontanava, anche quando ci eravamo sposati un po', quando l'abbracciavo non voleva stare, no, nel senso che comunque lei diceva, no, ma non siamo fidanzati, non mi devi abbracciare, non mi devi toccare, va bene, toccare nel senso prendere a braccetto così, per mano, no. Vedi, quindi io poi già c'era alimentato un desiderio verso mia moglie, poi cosa ho fatto? Ho iniziato a, quindi, cos'è? L'ho rispettato, ho obbedito, ho fatto come lei ha detto, Ma poi chi ama? Chi ama lo sport cosa fa? Ubbidisce all'allenatore, fa oltre a quello che l'allenatore gli ha detto. Chi ama anche la musica? Sta al dettaglio. Martina va a scuola di pianoforte da Antonella. E cosa fa Martina? Segue esattamente quello che Antonella gli dice. Perché? Perché vuole imparare, ama il pianoforte e vuole imparare, esegue quello che gli viene detto alla lettera. È molto bello questo. E dice ai suoi tempi. Ma che tempi erano quelli di Noè? Nel capitolo 6 abbiamo letto determinate cose, ma vediamone, scusa, ve lo leggo io, Matteo 24, 38. Come i giorni di Noè, prima del diluvio, si mangiava, si beveva, si prendeva moglie e si andava marito. E allora che periodo era il periodo di Noè? Dove tutte le persone cosa pensavano? Soltanto alle cose materiali, si mangiava e si beveva. Israele, quando ha lasciato il Signore, cosa ha fatto? Col vitello d'oro, cosa ha fatto? Mangiava e beveva, divertirsi, quindi soltanto ai desideri della carne, una soddisfazione personale e basta. Ma Noè ha fatto la differenza ai suoi tempi, integro. E poi cosa adesso troviamo? Camminò con Dio. Oh, camminò con Dio. È bello perché quando io voglio camminare, mi scelgo le persone con cui voglio camminare. Ma tante volte non mi capita di camminare con tutti perché quello è troppo antipatico, quello continua a parlare, quello fa troppi scherzi. Quindi io mi scelgo la mia compagnia. Per camminare vuol dire anche prendere una persona come punto di riferimento, come guida, come esempio. Allora che cosa vediamo qua? Vi ricordate quando Abramo camminò con Isacco? Tutte e due erano, cioè camminare con una persona vuol dire, ecco, sì, scusate, Amos 3:3 lo leggo io, quando due persone camminano insieme, due uomini camminano essi insieme se prima non si sono accordati. Accordare significa conciliare, mettersi d'accordo. E tante volte è così. Vi ricordate Abramo e Isacco? Tutti e due hanno detto ai servi: andiamo ad adorare il Signore, poi torneremo. Erano d'accordo, stessa direzione, stessi obiettivi, stessi principi, stessi sentimenti. Ma Abramo e Lot, cosa è successo? Hanno camminato per un tempo insieme, però poi gli interessi sono stati diversi. Lot ha visto la pianura, le ricchezze. Abramo, non mi interessi più, voglio camminare da solo. Quindi cosa cambia tante volte? Gli interessi ci fanno cambiare strada o deviare dalla persona con cui ho iniziato a camminare insieme. E che cosa vediamo? Quindi Noè fece tutto quello che il Signore gli aveva comandato. Noè è stato un uomo fedele, ubbidiente, sottomesso. Quale fu il risultato di Noè? Portò sua moglie e i suoi figli dove? Al riparo, nell'arca. È straordinario. E adesso, no, concludo perché avevo un altro esempio opposto a questo uomo qua. 5 minuti me li date, per favore? Non pensavo di... perché non volevo andare a leggere i versetti, poi è stato così. Un altro personaggio, Eli. Perché prendo il sacerdote Eli? Perché il sacerdote che cos'era? Un uomo, come dice Malachia, dice, perché la legge le labbra del sacerdote sono le guardiane della scienza, della sua bocca uno cerca la legge, perché è il messaggero dell'Eterno degli eserciti. Quindi il sacerdote che cos'è? Un messaggero della legge dell'Eterno. È un uomo che a cui Dio aveva messo in mezzo al popolo di Israele per che cosa? Per gestire, per far rispettare la legge del Signore. E dove doveva farla rispettare? Nel popolo, ma anche dove? In casa sua. E ad un certo punto che cosa vediamo? Ma che amministratore fu Eli come sacerdote della parola del Signore? Guardate un po'. Li leggo tutti io per brevità. Il Signore evidenzia alcune caratteristiche della vita di Noè, di Eli, scusate. In 1 Samuele 4,18 c'è scritto che Eli era un uomo pesante. Perché era un uomo pesante? Quando una persona diventa pesante? Quando la magna o quando la dorme? Queste sono le due caratteristiche che una persona diventa pesante. Quando mangia parecchio e quando gli piace dormire. E infatti che cosa vediamo qua? In 1 Samuele capitolo 3 versetto 2 dice Ah, egli era coricato nel suo luogo consueto. E poi dice, viene anche detto che egli era seduto sulla sua sedia per due volte. Quindi che cosa vediamo nella vita di Eli? Che Eli era un uomo pesante, perché cosa? Mangiava tanto, ma era anche un uomo pigro, gli piaceva dormire e riposare. Cosa dice il Signore in Proverbi 24? Che sonnecchiare un po', incrociare un po' le braccia e la tua rovina viene in un attimo. Quindi la pigrizia ci parla di rovina. E che cosa ha prodotto questa pigrizia nella vita del sacerdote Eli? Ha prodotto proprio questo. In Eli, capitolo 1, versetto 3, quando è entrata Anna nel Tempio, questa era una donna che è sofferente, aveva un dolore nel cuore, è andato davanti a Dio, ha sparso l'anima sua davanti al Signore. Perché? Perché c'era questo dolore nel cuore, l'ha portato davanti a Dio. Quale fu la reazione di Eli? Questa donna è ubriaca. Quindi, non so se avete mai visto un ubriaco, ma è tutto, tranne che stare in silenzio. Parla ad alta voce, urla, canta. E cosa fece? E così cosa vediamo del sacerdote Eli? La sua pigrizia dove l'ha portato? A non aver più discernimento. Non sapeva più qual era giusto, qual era sbagliato, qual era bene, qual era male. Questa è la prima conseguenza. E poi, quale fu l'altra? Ah, i suoi figli. Cosa viene detto dei suoi figli? I suoi figli non conoscevano il Signore. I suoi figli rubavano il cibo destinato ai sacerdoti. I suoi figli avevano relazioni carnali con le donne del Tempio, fornicazione. I suoi figli erano scellerati. Scellerato vuol dire sinonimo di empio, colui che si oppone apertamente contro Dio. Cosa aveva detto il Signore al suo popolo? Le mie leggi ti staranno nel cuore e tu le insegnerai ai tuoi figli. E Eli che cosa ha fatto? Tutto tranne che insegnare ai suoi figli le leggi del Signore. Gli piaceva mangiare, gli piaceva dormire. La sua pigrizia ha portato anche i suoi figli alla rovina. Tanto è vero che quando il Signore ha detto che voleva far morire i suoi figli, gli ha detto, ma sì, il Signore faccia quello che vuole. Cioè, ha affidato il giudizio dei suoi figli nelle mani di Dio. Dio, ma pensaci tu dei miei figli. È stato un uomo che quando gli hanno detto, i tuoi figli si comportano, tutto il popolo dice, si comportano così, 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 così. Cosa ha detto Eli? Figli miei, non fate queste cose. Tutto il popolo si lamenta di voi. Un uomo che ha perso l'autorità dove? In casa sua. Non era più ascoltato. E che cosa vediamo? Che differenza c'è fra Noè e Eli? Una cosa. Noè ha fatto tesoro, ha apprezzato la parola di Dio. Era preziosa per Noè la parola di Dio, gli insegnamenti di Dio, il disegno di Dio. Quello di Eli, e invece Eli, cosa ha fatto della parola di Dio? L'ha disprezzata. E allora cosa gli è rimasto? La rovina. La rovina per se stesso e la rovina per tutta la sua casa. Questo è stato. Invece noi abbiamo qua davanti il pane e il vino che ci ricordano che cosa? Di un uomo, il Signor Gesù, perfettamente uomo, perfettamente Dio, a cui Dio ha dato un compito al Signore. E cosa dice sulla croce? Tutto è compiuto. Ma non solo sulla croce ha compiuto, ma che cosa? Quando gli è stata affidata la sua chiesa, che cosa è successo? Lui la curava, amò i suoi fino alla fine, gli insegnava, gli istruiva, si prendeva cura, li proteggeva. Questo faceva il Signore, amministrava la parola di Dio con i suoi discepoli. Allora, chiediamoci oggi cosa ne sto facendo della parola di Dio. È vero che noi non siamo i salvatori dei nostri figli, però i nostri figli ci guardano, vedono come noi, se noi siamo persone coerenti. Tante volte ci si dice fra il bene, fra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Ma allora noi che credenti siamo? Se siamo entrati in questa salvezza, come ci stiamo comportando? agli occhi dei nostri figli, agli occhi dei nostri parenti, agli occhi di nostra moglie, agli occhi di nostro marito. Non siamo i salvatori dei nostri figli, perché quelli che non hanno voluto entrare nell'arca è perché non sono stati onesti nel loro cuore, hanno lasciato perdere, hanno disprezzato anche loro la parola di Dio. Però possiamo essere dei pedagogo che portano i nostri figli veramente verso la salvezza. Che il Signore ci benedica.
Amen.
Massimo, se vuol pregare, pastore.